שלום, אנחנו לומדים את מאמרו של הרבש. מהו חומרת איסור
לעקוב? Buonasera. Noi leggiamo l'articolo di Rabash, il rigore per insegnare la Torah agli idolatri. Potete trovare l'articolo in Sviva Tova nel sistema Arvut. Potete fare domande. Quando fate le domande, alzatevi in piedi, parlate chiaramente e parlate. Il rigore per insegnare la Torah agli idolatri. Articolo 17. I nostri saggi dissero, Rav mi disse, non si devono dare le parole della Torah agli idolatri, come è scritto. Egli non ha trattato così con qualsiasi nazione, e per quanto riguarda i suoi decreti, essi non li hanno conosciuti. Nel Sanhedrin, Rabbi Yohanan disse, un idolatra che si impegna nella Torah deve morire, come è scritto. Mosè ci ha lasciato una legge, un'eredità. Noi siamo gli eredi e non loro. La Gemara chiede, Rabbi Meir dice, come mai? Dopotutto, anche un idolatra che si impegna nella Torah è come il sommo sacerdote, proprio come è scritto. Se un uomo li osserva, vivrà secondo questi. Non disse sacerdoti, leviti o israeliti, ma un uomo. Questo significa che anche l'idolatra che si impegna nella Torah è come il sommo sacerdote. Dobbiamo comprendere questo concetto nel lavoro, secondo la regola che nel lavoro apprendiamo l'intera Torah dentro una sola persona. Lo Zohar dice che ogni persona è dentro e di per sé un piccolo mondo. Questo significa che è formato da tutte le 70 nazioni del mondo. Pertanto, che cos'è Israele e cosa sono gli idolatri all'interno di una stessa persona? Un'altra domanda riguardo alle parole di Rabbi Meir è che egli fornisce la prova del versetto. Se un uomo li osserva, vivrà secondo questi. Dopotutto, Rabbi Shimon dice, un uomo si riferisce a Israele e lo prova il versetto, tu sei chiamato uomo e non le nazioni del mondo. Pertanto, come fa Rabbi Meir a fornire la prova dalla parola uomo in riferimento agli idolatri? Il Tosfot desidera spiegare che nel Sanhedrin esiste una differenza tra uomo e l'uomo. Rashi interpreta che non ci devono essere fraintendimenti riguardo Rabbi Shimon che dice uomo significa Israele. È semplice, non si discosta da Rabbi Shimon che un uomo significa proprio Israele. Inoltre dobbiamo comprendere la grande disparità che esiste tra Rabbi Yohanan e Rabbi Meir. Quando Rabbi Yohanan dice un idolatra che si impegna nella Torah deve morire. E secondo Rabbi Meir, egli non è considerato una persona comune di Israele, ma come un sommo sacerdote. Può essere che sarà più grande di un uomo comune di Israele? Lo Zohar dice, Rabbi Elazar chiese a suo padre Rabbi Shimon, è scritto, egli non ha trattato così con qualsiasi nazione. Tuttavia, dobbiamo chiedere questo, dato che è scritto, egli proclama la sua parola a Giacobbe. Perché dice le sue leggi e i suoi decreti a Israele? Questo è un doppio significato. E dato che la Torah è la nascosta, l'elevata e la preziosa, il suo stesso nome, tutta la Torah, è nascosta e rivelata. Vale a dire che in lei vi è il nascosto e il letterale nel suo nome. Quindi Israele si trova in due gradi, nascosto e rivelato. Noi abbiamo appreso che tre sono i gradi che si connettono l'uno all'altro. Uno, il creatore. Due, la Torah. Tre, Israele. Per questo motivo è scritto: egli proclama la sua parola a Giacobbe, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. Sono due gradi, uno è rivelato, il grado di Giacobbe, e uno è nascosto, il grado di Israele. E cosa suggerisce il testo con questo? Egli risponde: si danno le cose rivelate della Torah a chiunque sia circonciso e scritto nel nome sacro. Questo è il significato di ciò che è scritto. Egli proclama la sua parola a Giacobbe. Tuttavia le sue leggi e i suoi decreti a Israele è su un grado più elevato. Quindi le sue leggi e i suoi decreti a Israele sono i segreti della Torah. Le leggi della Torah e i segreti della Torah non devono essere svelati se non a coloro che si trovano su un grado superiore appropriato. E poiché Israele è così, vale a dire che si svelano la Torah solo a chi si trova su un grado elevato, è ancora di più restrittivo per le nazioni idolatre. Nel paragrafo 303 è scritto: vieni e vedi che la prima cosa della Torah che si dà ai fanciulli è l'alfabeto. Si tratta di qualcosa che le persone del mondo non possono arrivare a desiderare e a concepire nella loro comprensione. Per comprendere quanto detto sopra, per prima cosa dobbiamo sapere cos'è Israele e cos'è un idolatra nel lavoro. I nostri saggi dissero sul versetto: non ci sarà un Dio estraneo dentro di te e nemmeno ti inchinerai davanti a un Dio estraneo. Che cos'è un Dio estraneo nel corpo dell'uomo? È l'inclinazione al male. Questo significa che un idolatra si chiama l'inclinazione al male. Ne consegue che quando parliamo di un singolo corpo, l'idolatra, che è chiamato un Dio straniero o un Dio estraneo, si trova interamente nell'uomo. Di conseguenza dobbiamo discernere l'idolatria nella persona stessa, che è l'inclinazione al male, e il discernimento di Israele, che è l'inclinazione al bene. Tuttavia dobbiamo comprendere il motivo per cui questa inclinazione che tenta l'uomo al piacere e al godimento della vita si chiama male. Dopotutto dice all'uomo: se mi ascolterai ti godrai la vita. Quindi perché si chiama l'inclinazione al male o un Dio estraneo? Inoltre, qual è la connessione tra l'idolatria e l'inclinazione al male? E perché si chiama devozione ed è lodata e riverita quando l'uomo serve l'idolatria? È saputo che nel mondo ci sono due re. Uno, il re di tutti i re. Due, un re vecchio e sciocco, cioè l'inclinazione al male. È chiamato anche le due autorità. 1. L'autorità del creatore. 2. L'autorità dell'uomo. I nostri saggi dissero che quando l'uomo nasce, nasce subito con l'inclinazione al male. Come è scritto, il peccato è accovacciato alla porta. Nello Zohar questo significa che non appena il bambino esce dal ventre, gli arriva l'inclinazione al male. Nel lavoro dobbiamo interpretare che immediatamente, dal giorno in cui l'uomo nasce, lavora e serve l'inclinazione al male dentro di sé, con il cuore e con la sua anima. Tuttavia, è risaputo che l'inclinazione al male è solo il desiderio di ricevere che abbiamo dentro di noi, come spiegato nel testo Introduzione al libro dello Zohar. E non appena l'uomo nasce, il suo unico obiettivo è quello di servire il desiderio di ricevere. Questo significa che tutti i suoi sensi si concentrano su come servire il re vecchio e sciocco. Inoltre, l'uomo si inchina davanti a lui e inchinarsi significa che sottomette la sua ragione e la sua mente a lui. Questo significa che talvolta egli ascolta che si deve servire il re dei re e a volte la mente e il cuore decidono che il motivo per cui siamo nati non sia quello di servire il desiderio di ricevere. E tuttavia l'uomo soggioga a questo punto di vista e dice: anche se la mia ragione mi mostra che non vale la pena lavorare e servire il desiderio di ricevere per tutta la mia vita, ma che vale la pena servire il Creatore, io vado al di sopra della ragione. In altre parole, il corpo mi dice: abbandona tutto quello che hai ricevuto dai libri e dagli autori, che tu devi servire il Creatore. Piuttosto, come allora, non sfidare ora il desiderio di ricevere, ma servilo con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima. Ne consegue che l'uomo si inchina davanti al desiderio di ricevere, perché soggiogare la ragione si chiama inchinarsi. E questo è considerato che l'uomo serve un Dio estraneo, che è straniero alla Kedushah, santità. Egli si chiama anche un Dio straniero, perché è sconosciuto alla Kedushah. In quel momento l'uomo che lo serve è chiamato straniero o idolatra. E questo è il Dio estraneo nel corpo dell'uomo. In altre parole, il Dio estraneo non è qualcosa che si trova al di fuori, che l'uomo serve qualcosa al di fuori del proprio corpo. Esiste un pensiero che questo è realmente considerato che sta commettendo l'idolatria. Piuttosto, servire e lavorare per il suo corpo, che si chiama il desiderio di ricevere, che si trova nel corpo dell'uomo, è chiamato che commette idolatria. E quest'uomo si chiama straniero o idolatra. Questo è così perché non ha la connessione alla Kedushah, poiché Kadosh, santo, si chiama il Creatore, come è scritto: tu sarai santo perché io, il Signore, sono santo. Questo significa: tu sarai devoto, poiché il Creatore è colui che dona, e per avere la Dvekut, adesione a lui, che è l'equivalenza della forma, l'uomo deve essere anche un donatore, e questo si chiama Kedusha. Ne consegue quindi che l'uomo serve e lavora per il desiderio di ricevere, crea un oggetto, ovvero che questo è il suo Dio. Egli desidera servire solo lui, con il suo cuore e la sua anima, e in tutto quello che fa ha anche un atto di dazione. Egli non considera nemmeno l'atto di dazione se non in base al vantaggio che il suo desiderio di ricevere ne trarrà. Non sposta la sua concentrazione da questo. Dio non voglia, ma si attacca alla sua fede, che questo è tutto ciò che deve essere servito. Anche se la sua mente decide che non vale la pena servirlo, non ha comunque la forza per vincere il suo Dio, che egli ha servito fin dal giorno in cui è nato. Questa è la ragione per cui si chiama fede, poiché egli serve il suo desiderio di ricevere al di sopra della ragione. E non c'è alcuna ragione al mondo che lo possa staccare e separare da questa adesione a cui è attaccato dal giorno in cui è nato. Questo è chiamato un gentile o uno straniero. Israele significa il contrario di un Dio estraneo, vale a dire Yashar Hel, diretto a Dio. Questo significa che l'unica intenzione dell'uomo è che tutto sia diretto al Creatore. In altre parole, il suo unico pensiero e desiderio è di arrivare direttamente all'adesione al Creatore e non vuole ascoltare la voce del desiderio di ricevere. Egli dice che il nome che è stato dato al desiderio di ricevere, l'inclinazione al male, è adatto perché gli infligge solo danno. In altre parole, più cerca di soddisfare il suo desiderio affinché non lo ostacoli nel suo lavoro di essere un servo del Creatore, più ottiene l'effetto contrario. Vale a dire, si assicura costantemente di dargli quello che chiede e glielo dà pensando che, così facendo, smetterà di disturbarlo. Ma allora vediamo l'esatto contrario. Questo ricevente, in realtà, diventa più forte soddisfacendo le sue necessità, nel senso che diventa ancora più malvagio. E ora egli vede quanto avessero ragione i nostri saggi quando dissero: non fare del bene al malvagio, cioè non fare del bene all'uomo cattivo. È lo stesso per quanto riguarda noi, che apprendiamo tutto in una sola persona. Il significato sarà che è proibito fare del bene al desiderio di ricevere, che è l'inclinazione al male, poiché da qualunque bene che gli viene fatto, ne ricaverà più forza per fargli del male in seguito. E questo si chiama restituire un favore con il male. Sono come due gocce in uno stagno, cioè nella misura in cui lo serve, così è la sua forza di fargli del male. Tuttavia, l'uomo deve ricordare sempre qual è il male che il ricevente gli causa. Questo è il motivo per cui l'uomo deve ricordare sempre lo scopo della creazione, beneficiare le sue creazioni e credere che il creatore possa donare infinita delizia e piacere. A questo proposito è scritto: e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, se non vi aprirò le cataratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove riporla. La ragione per cui l'uomo non sente la delizia e il piacere che il creatore desidera dargli è a causa della disuguaglianza della forma tra il creatore, colui che dona, e il ricevente. Questo causa vergogna per la ricezione della delizia e del piacere. Per evitare il pane della vergogna ci fu una correzione chiamata Zinzum, restrizione. Non ricevere fino a quando non è al fine di dare contentezza al proprio creatore. Questo si chiama equivalenza della forma, come dissero i nostri saggi, come lui è misericordioso, tu sii misericordioso. Questo significa che così come il creatore è colui che dona e in lui non c'è nessuna ricezione in assoluto, in quanto chi egli potrebbe ricevere? Da chi? Così anche l'uomo deve sforzarsi di raggiungere il grado di non voler lavorare per se stesso, ma per mantenere tutti i suoi pensieri e i suoi desideri sul dare contentezza al suo creatore. E allora riceve i kelim, vasi, per la ricezione dell'abbondanza superiore, che è il nome generale per la delizia e il piacere che il creatore desiderava dare alle creature. In generale, l'abbondanza si divide in 5 discernimenti, chiamati Naranchai. A volte vengono chiamati Naran. Inoltre, l'abbondanza superiore può semplicemente essere chiamata Neshama Anima, e il ricevente di Neshama è chiamato Guf, corpo. Ma questi non sono nomi fissi, dipendono dal contesto. Pertanto, chi è l'ostacolo alla ricezione della delizia e del piacere suddetti? È solo il desiderio di ricevere. Ostacola e non ci lascia uscire dalla sua autorità, chiamata ricevere al fine di ricevere. È su questo discernimento che ha luogo lo Zinzum, per correggere i vasi di ricezione in modo che diventino al fine di dare, momento in cui l'uomo sarà uguale a colui che dona. E qui abbiamo l'equivalenza della forma chiamata Dvekut. In quel momento, attraverso la Dvekut al creatore, l'uomo è considerato vivo, poiché è attaccato alla vita delle vite. E attraverso il ricevente, in lui, egli è separato dalla vita delle vite. Questa è la ragione per la quale i nostri saggi dissero: i vasi nella loro vita sono chiamati morti. Pertanto, è chiaro chi impedisce che ci venga data la vita. È solo il ricevente che si trova dentro di noi e noi lo dobbiamo definire attraverso il calcolo suddetto. Ne risulta che questo è la causa di tutti i problemi e di tutte le afflizioni che patiamo nella nostra vita. L'appellativo inclinazione al male, chiaramente, si adatta bene poiché è ciò che causa tutti i nostri guai. Immaginiamo un uomo ammalato che voglia vivere. Esiste solo una cura che gli possa salvare la vita, attraverso la quale sarà ricompensato con la vita, altrimenti perirà. E c'è un uomo che gli sta impedendo di prendere medicine. Quest'uomo chiaramente si chiama un uomo malvagio. È lo stesso per noi. Quando l'uomo impara che solo attraverso il desiderio di dare è possibile essere ricompensati con la vita spirituale, che è il posto in cui si incontrano la vera delizia e il vero piacere, e che questo desiderio di ricevere gli impedisce di ricevere, come la vediamo? Naturalmente dobbiamo vederlo come l'angelo della morte. Vale a dire che questo è la causa per la quale non ci viene concessa la vita. Quando l'uomo se ne rende conto che il nostro ricevente è il male che si trova dentro di noi e desidera essere Israele, cioè non vuole commettere l'idolatria, che è l'inclinazione al male nel corpo dell'uomo, e desidera pentirsi per aver praticato l'idolatria per tanto tempo, e essere un servitore del creatore, in questo stato, quando desidera uscire dall'inclinazione al male, cosa deve fare? Per questo esiste la risposta che i nostri saggi dissero. Così dice il creatore Israele: figli miei, io ho creato l'inclinazione al male e io ho creato la Torah come spezia. Se vi impegnerete nella Torah, non sarete lasciati nelle sue mani, come è scritto. Se fate il bene, non sarà sollevato. E se non vi impegnerete nella Torah, sarete lasciati nelle sue mani, come è scritto. Il peccato è accovacciato alla porta. In altre parole, solo la dedizione alla Torah ha il potere di far uscire dal dominio dell'inclinazione al male e di far entrare nella Kedusha. Ne consegue quindi che se l'uomo si impegna nella Torah, quando parliamo del lavoro, lo scopo dello studio gli deve essere chiaro. Vale a dire, la ragione che lo fa impegnare nella Torah. Questo avviene perché nella Torah ci sono due opposti, come dissero i nostri saggi. Rabbi Yoshua ben Levi disse: perché è scritto, e questa è la legge che Mosè ha stabilito? Se egli è ricompensato, per lui diventa una pozione di vita. Se egli non è ricompensato, per lui diventa una pozione di morte. Per questa ragione, quando l'uomo si impegna nella Torah, deve capire che la Torah non lo porti alla morte. Tuttavia, è difficile comprendere come possa esistere una tale distanza tra essere ricompensato e non essere ricompensato, al punto che dicono che se non è ricompensato con l'impegno nella Torah, questa diventa per lui una porzione di morte. Non sarebbe sufficiente che non è stato ricompensato? Perché costui è anche peggiore di colui che non si impegna affatto nella Torah? Vale a dire, chi non si impegna nella Torah non ha la pozione di morte, e chi si impegna alla Torah ha ottenuto la morte in cambio del suo lavoro. Come può essere una cosa del genere? Questa domanda viene presentata nell'introduzione allo studio delle 10 Sefirot. Tuttavia le loro parole richiedono una spiegazione per comprendere come e attraverso cosa la Sacra Torah diventa per lui una pozione di morte. Non solo il suo lavoro e il suo sforzo sono vani e non riceve alcun beneficio dal suo impegno e dai suoi sforzi, ma la Torah e il lavoro stessi diventano per lui una pozione di morte. Questo in verità lascia perplessi. Nell'introduzione allo studio delle 10 Sefirot, poiché il creatore si nasconde nella Torah, poiché la materia dei tormenti e delle pene che l'uomo vive durante l'occultamento del volto non sono uguali tra chi possiede pochi peccati e ha fatto pochissima Torah e Mitzvot, e chi si è profondamente impegnato nella Torah e nelle buone azioni. Il primo è abbastanza qualificato per giudicare il suo creatore favorevolmente, per pensare che la sofferenza gli sia arrivata a causa dei suoi peccati e del suo scarso studio della Torah. Per l'altro, invece, è molto più difficile giudicare il suo creatore favorevolmente. È lo stesso per quanto riguarda noi. Quando l'uomo pone l'obiettivo davanti ai suoi occhi, ovvero che il superiore desidera beneficiare le sue creature, però per evitare la vergogna dobbiamo avere i vasi di dazione. E dato che siamo nati con il desiderio di ricevere, che è considerato un Dio estraneo, che noi serviamo al di sopra della ragione e che ci rende schiavi, e non possiamo uscire dal suo potere, noi crediamo nei nostri saggi che dissero: il Creatore disse, io ho creato l'inclinazione al male e io ho creato la Torah come spezia. Questa è la ragione che lo fa impegnare nella Torah, e allora la Torah gli porta la vita. In altre parole, attraverso la Torah esce dal dominio dell'inclinazione al male e diventa un servitore del Creatore, nel senso che la sua intenzione è solo di dare contentezza al suo Creatore. Ed egli sarà ricompensato con la Dvekut al Creatore, vale a dire che in quel momento aderirà alla vita delle vite. A dire il vero, solo in questo stato, quando l'uomo studia con questa meta, lui considera la Torah come una pozione di vita, poiché attraverso la Torah sarà ricompensato con la vita. E tuttavia, se non si impegna nella Torah con questo scopo, attraverso la Torah che sta studiando, il desiderio di ricevere crescerà più forte ed acquisirà più forza per tenerlo sotto il suo controllo. Questo succede perché il ricevente gli lascia credere di non essere come gli altri uomini, perché, grazie a Dio, egli è l'uomo che ha acquisito delle buone azioni e la Torah. E certamente il Creatore non deve trattarlo come tratta le persone comuni. Piuttosto, il Creatore lo deve riconoscere per quello che è. E se lavora in occultamento, egli è certo di avere delle lamentele contro il Creatore, poiché se soffre per qualcosa, dice il Creatore, è questa la ricompensa per la Torah? Pertanto ha sempre delle lamentele contro il Creatore, che si chiama dubitare della divinità. Per questo motivo l'uomo è separato dalla vita delle vite. Questo significa che dove devono desiderare di essere annullati davanti al Creatore e avere tutto quello che hanno solo per servire il Creatore, quelli che lavorano per il ricevente desiderano che il Creatore serva loro. Il Creatore deve soddisfare tutto ciò di cui necessita il ricevente. Ne consegue che essi lavorano in modo opposto rispetto a quelli che vogliono essere ricompensati con la vita attraverso il loro impegno nella Torah. Possiamo comprendere, pertanto, ciò che abbiamo domandato riguarda il motivo per cui il Rabbi Ami dice: la Torah non deve essere data agli idolatri. Se questo accade nel lavoro, cioè nell'uomo stesso, ed egli si trova nello stato di idolatria, la ragione per cui è proibito imparare è che non ha alcun senso. Questo è così perché nel lavoro impariamo che dobbiamo studiare la Torah per uscire dal dominio dell'inclinazione al male. Ma se l'uomo non vuole liberarsi dalla schiavitù dell'inclinazione al male, allora per quale ragione ha bisogno della Torah? Ne consegue che se gli venisse data la Torah sarebbe inutile. È uno spreco di forze per chi gliela insegnerà. Tuttavia, Rabbi Hanan aggiunge a Rabbi Ami e dice: non solo è inutile, ma se l'idolatra si impegna nella Torah, questa lo danneggerà. Egli rischia la sua anima, perché gli idolatri, ovvero per quelli che studiano la Torah senza l'obiettivo di uscire dal dominio dell'inclinazione al male, ma che desiderano rimanervi e servirlo volontariamente, questo si chiama idolatria. A questo proposito è scritto: un Dio estraneo nel corpo dell'uomo, pertanto prende per sé la pozione di morte. Questa è la ragione per cui Rabbi Yohanan disse: l'idolatra che si impegna nella Torah deve morire. Questo significa che sta rischiando la sua anima, perché la Torah sarà per lui una pozione di morte. Tuttavia, quello che Rabbi Meir dovrebbe dire è: da dove viene che un idolatra che si impegna nella Torah deve morire? Piuttosto, egli è come un sommo sacerdote, come è stato detto: se un uomo li osserva, vivrà secondo questi. E abbiamo domandato riguardo a questo: ah, perché sta dicendo che è come il sommo sacerdote? Non è un sacerdote ordinario un grado elevato? Questo è molto lontano dalle parole di Rabbi Yohanan, il quale pensa che egli debba morire. Quindi qual è la ragione per questa esagerazione, che egli è come un sommo sacerdote? B. Gli interpreti domandano: la prova che Rabbi Meir porta dove dice l'uomo, Rabbi Shimon dice che l'uomo di fatto significa Israele e non gli idolatri. Noi dobbiamo interpretare quello che dice Rabbi Meir: un idolatra che si impegna nella Torah, riferendosi a quello che abbiamo spiegato prima. L'intenzione di Rabbi Meir è che l'uomo deve realizzare di essere un idolatra, che vede che dal giorno in cui è nato fino ad oggi ha servito gli idoli, un dio straniero. cioè l'inclinazione al male che si trova dentro il corpo dell'uomo. Egli vede quanto ne è schiavo e sotto il suo controllo e non ha la forza per sconfiggere la sua parola. E anche se spesso comprende con la sua mente e con la sua ragione che non valga la pena servirlo, ma che al contrario l'inclinazione al male debba servire la Kedushah, egli comunque sottomette la sua ragione e la serve, come se realizzasse che valga la pena servirla. Quando l'uomo arriva a realizzare questo, quando vede che non esiste alcun potere nel mondo che lo possa aiutare e vede di essere perso e che sarà tagliato fuori dalla vita per sempre, per liberarsi dalla morte, essendo i malvagi nella loro vita sono chiamati morti, in questo stato egli arriva a credere alle parole dei nostri saggi. Essi dissero: questo è ciò che il Creatore disse a Israele. Figli miei, io ho creato l'inclinazione al male e ho creato la Torah come spezia. Se voi vi impegnerete nella Torah, non sarete lasciati nelle sue mani. Rabbi Meir parlò di questo genere di idolatra e disse che è come il sommo sacerdote. Egli porta come prova che è scritto: se un uomo li osserva, vivrà secondo questi. Egli interpreta che se l'uomo si impegna nella Torah per vivere secondo questi, se la ragione del suo impegno nella Torah è che desidera essere ricompensato con la vita e non essere un malvagio, un idolatra, che è un Dio straniero nel corpo dell'uomo, ma che il suo solo obiettivo è quello di essere ricompensato con la vita, questo versetto: se un uomo li osserva, vivrà secondo questi, si riferisce a lui. Questo è così perché se si impegna nella Torah sarà come un sommo sacerdote, e non solo un sacerdote, ma sarà un sacerdote, vale a dire che otterrà la qualità di Chesed, misericordia, chiamata un sacerdote. Vale a dire che sarà ricompensato con i vasi di d'azione e sarà anche ricompensato con gadlut, grandezza, maturità. Questa è la ragione per la quale dice di essere come il sommo sacerdote. Di conseguenza dobbiamo domandare perché Rabbi Meir dice anche un idolatra. Come abbiamo spiegato, è al contrario, poiché un tale sacerdote di idoli merita di essere come un sommo sacerdote. Possiamo spiegare e dire che la parola anche significa che l'uomo arriva a questa bassezza in cui vede di essere veramente un idolatra, che vede che fino ad ora non ha ottenuto nulla nella sua vita, ma ha servito solo la sua inclinazione al male. In altre parole, tutti i suoi pensieri e i suoi desideri sono stati solo a favore del ricevente. Egli non ha nemmeno toccato il cammino della verità, cioè non ha avuto la capacità di credere nel Creatore al di sopra della ragione, ma solo in base a quello che la ragione gli ha permesso di vedere, che proprio lavorando per lei riceverà l'energia per impegnarsi nella Torah e nelle mitzvot. Ad un uomo tale, Rabbi Meir dice: non dispiacerti di questa bassezza. Anzi, devi credere che anche quando sei arrivato così in basso, il Creatore può ancora aiutarti ad uscire dall'esilio di essere sotto il suo dominio tutto il tempo. Quindi la ragione è il contrario. Il significato di quello che dice è: anche se il mondo è d'accordo. Tuttavia, in verità, solo ora esiste la necessità della Torah. Solo ora avete i veri Kelim, la vera necessità che il Creatore vi aiuti. Dato che siete arrivati al punto della verità, come dissero i nostri saggi, l'uomo è vinto ogni giorno dall'inclinazione al male. Se non fosse per il Creatore, non prevarrebbe su questa. Ora egli vede la verità, che ha davvero bisogno dell'aiuto del Creatore. Ora possiamo comprendere le suddette parole dello Zohar, nelle quali egli dice che davanti a tutto questo dobbiamo fare tre discernimenti nel lavoro. Uno, gli idolatri. Due, Giacobbe. Tre, Israele. La differenza tra loro è che agli idolatri è proibito studiare persino la Torah letterale. E lo apprendiamo da ciò che è scritto: egli non ha trattato così con qualsiasi nazione. In generale, è permesso insegnargli il letterale, in particolare nelle questioni rivelate. Egli conclude questo dal verso: egli proclama la sua parola a Giacobbe, che è un grado inferiore. Quando l'uomo si trova su un grado superiore, è permesso insegnargli i segreti della Torah. Conclude il verso: le sue leggi e i suoi decreti a Israele. È scritto nello Zohar, è scritto: così parlerai alla casa di Giacobbe, a quel posto che si addice al loro livello, e di ai figli di Israele, poiché Giacobbe e Israele sono due gradi. Giacobbe è il grado di Vak e Israele è il grado di Gar. Tuttavia Israele si chiama la perfezione di ogni cosa, che significa mostrare Chokmah, saggezza, e parlare nello spirito di Chokmah. Non pare scritto, Itro. Così parlerai alla casa di Giacobbe, è per le femmine, e di ai figli di Israele è per i maschi. Inoltre nello Zohar, Itro, così parlerai alla casa di Giacobbe, cioè con un detto dal lato di Din, giudizio, e di ai figli di Israele è come dissero, ed egli parlerà loro del suo patto. Parlare è Rahamim, misericordia per i figli di Israele, vale a dire i maschi che arrivano dalla parte di Rahamim. Questo è il motivo per cui afferma dire riguardo a loro. Noi dobbiamo comprendere le distinzioni nelle parole dello Zohar, che dice nella porzione Are che Giacobbe e Israele sono due gradi. Uno, Giacobbe è in basso, con il quale l'uomo studia il letterale. Due, Israele è il grado in alto, con il quale l'uomo studia i segreti della Torah. Nello Zohar è scritto: Israele, Giacobbe è femminile, Israele è maschile. Dice, Giacobbe è dal lato di Din, che è la ragione per cui scrive Dire Israele Rachamim, perché Dire è Rachamim. Dice, Giacobbe considerato Vak e Israele considerato Gar. Questa è la ragione per cui è scritto E di ai figli di Israele, che significa mostrare Chokmah e parlare con lo spirito di Chokmah. Poiché dire implica
Chokmah.
Per prima cosa spiegheremo qual è l'interpretazione dello Zohar sul discernimento di Giacobbe. Dice 1. Vak, 2. Femmine, 3. Din, 4. Un grado rivelato, il grado inferiore, il letterale.
סדר העבודה שאדם צריך להתחיל בכדי להגיע למטרה הוא לדעת באיזה מצב הוא נמצא בעבודת השם.
L'ordine del lavoro che la persona deve iniziare per conseguire la meta è conoscere il suo stato nel lavoro per il creatore e qual è la meta che deve raggiungere. In altre parole, qual è la completezza che una persona deve conseguire? Il primo stato è che l'uomo deve sapere di essere un adoratore di idoli, chiamato idolatra. Questa è l'inclinazione al male che esiste nel corpo dell'uomo. Si chiama un dio estraneo o un dio straniero. Questo serve per chiarire il suo stato, nel quale si trova veramente, che si trova nello stato di adoratore di idoli. Per vedere la verità l'uomo deve compiere tuttavia dei grandi sforzi, perché è impossibile raggiungere la verità se non attraverso la Torah e il lavoro. Come dissero i nostri saggi, da lo lishma, non per il suo nome, l'uomo arriva all'Ishma per il suo nome. Nello stato di Lolishma, quando l'uomo si impegna nella Torah e nel lavoro, fa parte della natura umana guardare gli uomini che lo circondano. Ed egli vede che non ci sono altre persone come lui, che dedicano così tante ore al lavoro del Creatore. In questo stato si sente superiore agli altri e questo fa sì che si dimentichi della meta, vale a dire che la cosa importante è conseguire l'Ishma. Questo è perché gli uomini dal di fuori gli fanno percepire la completezza e questa completezza è la ragione per la quale non riesce a sentire che si è distaccato dalla meta principale, raggiungere l'Ishma. È in special modo così che se viene rispettato per essere un servo del Creatore. Infatti, tutte le persone che lo onorano infondono in lui il loro punto di vista affinché crederà a quello che essi pensano di lui, che egli è un uomo estremamente virtuoso senza alcun difetto. Pertanto, com'è possibile che l'uomo dirà di se stesso di trovarsi nello stato di adoratore di idoli che ancora non è circonciso? Ne consegue che la sua adesione alle masse, cioè la loro adesione alla sua Torah e al suo lavoro, gli hanno portato completezza. Nel lavoro questo si chiama una presa per gli esterni. E cosa sta perdendo se loro hanno una presa? La risposta è che questa presa è il motivo per cui non riesce a vedere il loro stato, che si trova ancora nello stato di idolatra e cerca consiglio su come uscire dal dominio del male. Il secondo stato della persona è quando si circoncide. Circoncisione significa che taglia il prepuzio. Il prepuzio è composto dalle tre clipot, gusci, impure, chiamate vento tempestoso, grande nuvola e fuoco ardente. E il desiderio di ricevere proviene da qui. Comunque non è il nostro potere tagliare questo prepuzio. Balasulam disse a questo proposito che il creatore deve aiutare l'uomo affinché riesca a tagliare il prepuzio. Riguardo a questo è scritto: e fece un patto con lui. Il significato di con lui è che il creatore lo aiutò. Comunque, iniziare spetta all'uomo. Tuttavia, se diciamo che non può circoncidersi da solo, allora perché egli deve iniziare? Se diciamo che non riuscirà a terminare? Questo sembra come se il suo lavoro fosse vano. Ma è risaputo comunque che non c'è luce senza un cli. E un cli si chiama una mancanza, poiché dove non c'è alcuna mancanza non c'è riempimento. Pertanto la persona che deve iniziare si riferisce alla mancanza. Non significa che la persona deve iniziare con il riempimento. Al contrario, quando diciamo iniziare, si tratta di dare la necessità e la mancanza. In seguito, il creatore arriva e dona il riempimento per la mancanza. Questo si chiama e fece un patto con lui, che il creatore lo aiuta. Questo si considera anche come linea di destra, che è il significato di il padre dà il bianco, come sta spiegato dal Talmud Sefirot. Questo significa che quando la luce superiore brilla, ossia Hor Chokmah, la luce di Chokmah chiamata Abba Padre, è possibile vedere la verità, cioè che il prepuzio, il desiderio di ricevere, è una cosa cattiva. Solo allora l'uomo si rende conto di doversi sbarazzare dell'amor proprio. Questo è l'aiuto che l'uomo riceve dal Creatore, arrivare al riconoscimento del male. In altre parole, prima che l'uomo arrivi alla risoluzione che non vale la pena usare la ricezione, non potrà usare i vasi di dazione, poiché l'uno contraddice l'altro. Per questa ragione l'uomo si deve circoncidere e allora potrà acquisire per se stesso il desiderio di dare. Da questo ne consegue che eliminare il prepuzio, che si chiama circoncisione, proviene dall'aiuto dall'alto. In altre parole, è proprio quando la luce superiore splende che l'uomo vede la sua bassezza, cioè che non può ricevere niente a causa della disuguaglianza della forma. In altre parole, questo si chiama il padre dà il bianco. E dopo essere arrivato al riconoscimento del male, arriva una seconda correzione. L'uomo inizia a lavorare al fine di dare, ma anche questo richiede l'aiuto dall'alto. Questo si chiama sua madre dà il rosso. Nel Talmud Eser Sefirot egli interpreta questa situazione come collegata al desiderio di dare. Ne consegue che il superiore dà sia il potere di annullare il desiderio di ricevere che la forza per poter compiere azioni di dazione. In altre parole, l'aiuto arriva dall'alto. Questo rilancia la domanda: cosa dà l'inferiore? Poiché è detto che l'inferiore deve iniziare. Con cosa inizia affinché più tardi il creatore gli dia l'aiuto necessario? Come è stato detto, tutto quello che l'inferiore può dare al creatore è la mancanza, affinché il creatore abbia un luogo da riempire. In altre parole, l'uomo che desidera essere un servitore del creatore e non un adoratore di idoli deve arrivare a sentire la propria bassezza. Nella misura in cui la percepisce, dentro di sé si forma gradualmente una sofferenza per il fatto di essere così immerso nell'amor proprio, proprio come una bestia, e di non avere una connessione con il discernimento di un umano. Qualche volta comunque l'uomo arriva nello stato in cui riesce a vedere la sua bassezza e non gli interessa di essere immerso nell'amor proprio e non sente veramente la bassezza al punto di aver bisogno che il creatore lo liberi da questa. In questo stato l'uomo deve dire a se stesso: non sono ispirato, sono come una bestia che fa solo cose da bestia, e la mia sola preoccupazione in questo stato è che il creatore mi faccia sentire più delizia nei piaceri materiali, altrimenti non sento altri desideri. In questo stato, l'uomo deve dire a se stesso che ora si trova in uno stato di incoscienza e se non riesce a pregare il creatore affinché lo aiuti, c'è solo una soluzione: unirsi a delle persone che secondo lui hanno la sensazione della mancanza, che sono nella bassezza e che chiedono al creatore di avvicinarli per liberarli dai problemi al sollievo, dall'oscurità alla luce, anche se non sono stati ancora consegnati.
In seguito deve dire: naturalmente loro non hanno ancora completato il loro cli di mancanza, chiamato la necessità di essere liberati dall'esilio. Tuttavia, probabilmente hanno percorso la maggior parte del cammino per sentire la vera necessità. In questo modo, attraverso loro, egli può ricevere anche la loro sensazione, che anche egli senta il dolore di essere in bassezza. Tuttavia, è impossibile ricevere l'influenza della società se egli non è attaccato al gruppo, cioè se non li apprezza. Nella misura in cui lo fa, può ricevere da loro l'influenza senza alcun lavoro, aderendo semplicemente alla società. Ne consegue che nel secondo stato, cioè quando egli è circonciso ed ha attraversato i due discernimenti, uno, la rimozione del male, cioè l'annullamento del vaso di ricezione, e due, il conseguimento del vaso di dazione. Questo significa che ora riceve il grado di Vak. Questo è considerato un mezzo grado, poiché il grado completo significa che può usare anche i vasi di ricezione al fine di dare. E dato che dopo essere stato circonciso per essere al fine di dare ha ottenuto, ha conseguito solo i vasi di dazione, che siano al fine di dare, si considera semplicemente come il livello di Vak. Questo si chiama il livello di Giacobbe. Si chiama anche la distinzione di femmina, cioè come in la sua forza è debole come quella di una femmina, che vuol dire che egli non può superare e aspirare al dare, ma può farlo solo con i vasi di d'azione, ma non oltre. E anche questo livello si chiama la distinzione di din, giudizio. Significa che sui vasi di ricezione c'è ancora la qualità del giudizio, che è vietato usarli, perché egli non può fare l'intenzione di dare. Questo è anche chiamato un grado rivelato, per sapere che esiste un altro grado che gli è nascosto. Questo si chiama anche un grado basso, per sapere che esiste un grado elevato, un grado superiore. Noi abbiamo bisogno di questa conoscenza affinché egli sappia che esiste ancora altro lavoro da fare, vale a dire raggiungere ancora un grado più elevato. Questo grado si chiama anche il letterale, poiché adesso che si è circonciso è diventato un semplice giudeo. Vale a dire, prima di circoncidersi adorava gli idoli e adesso è semplicemente la distinzione di un giudeo. Inoltre ora egli si chiama la distinzione di Giacobbe, come è scritto, così parlerai alla casa di Giacobbe, cioè dire che è una parola morbida, poiché si considera che il grado di Giacobbe lavori solo con i vasi di d'azione, che sono i vasi puri. Questa è la ragione per la quale lì c'è dire che è una parola morbida. Questo non avviene con il discernimento di Israele. Lo Zohar interpreta Israele come uno, il grado di Gar, la completezza di tutto, due, i maschi, tre, Rachamim, pietà, quattro, un grado elevato, un grado nascosto, che è la distinzione dei segreti della Torah. Li spiegheremo uno alla volta. Uno, ecco che il gradino di Gar. Dato che ogni grado comprende di 10 sfirot che si dividono in Rosh e Guf, ecco che il Rosh si chiama Gar, cioè Keter Chokhmah Bina, e Guf viene chiamato Zat, che sono due metà del grado. Questa è la ragione per cui Vak è considerato il grado inferiore e Gar è considerato il grado superiore. È risaputo che quando parliamo del grado di Vak, questo si chiama la metà di un grado. Questo è segno che Gar è assente. Per questa ragione, quando si dice il grado di Gar, significa che qui c'è un grado completo, poiché esiste una regola che quando ci sono due livelli insieme, è menzionato il più elevato, che include quello inferiore. Questo perché lo Zohar chiama la distinzione di Israele come la perfezione di ogni cosa. 2, il grado dei maschi. E ogni gradino contiene due tipi di kelim. Puri, che sono i vasi di d'azione, e spessi, avim, che sono i vasi di ricezione. Ed è possibile utilizzarli solo se si pone su di loro l'intenzione di dare. E dato che il fine di dare è contro natura, ed è necessario fare un grande sforzo, con molta forza, contro natura, quando non possono superare solo i vasi fini, questo si chiama la distinzione di una femmina, che significa che la sua forza è debole come quella di una femmina. Ma quando riesce a superare anche i vasi di ricezione, egli è chiamato un uomo maschio che possiede una forza. E dato che Israele è considerato Gar, la completezza di ogni cosa, anche usando i vasi di ricezione, pertanto Israele è considerato la distinzione di maschi. 3. Il livello di Rachamim, pietà. Che significa, dato che sui vasi di ricezione è avvenuto lo Tzimtzum e il giudizio, che è proibito usarli a meno che è possibile dare l'intenzione di dare. Pertanto, quando egli non può avere l'intenzione di dare con i vasi di ricezione, ne consegue che c'è la distinzione di Din su di loro ed è proibito usarli. Questa è la ragione per cui una femmina è chiamata Din, giudizio. Eppure un maschio che può sopraffare al fine di dare anche con i vasi di ricezione, e allora la distinzione del giudizio è rimosso, rimossa da loro, egli sta usando i vasi di ricezione per dare. Questo si chiama la distinzione di Rachamim, pietà. È considerato che il din, giudizio precedente, è stato mitigato dalla qualità di Rachamim, che adesso egli sta ricevendo nel grado di, al fine di dare. Questa è la ragione per cui Zachar, maschio, si chiama Rachamim. Questo significa che i maschi sono chiamati Rachamim e non Din, come è scritto nello Zohar, così parlerai alla casa di Giacobbe. Significa che chiamare è dalla parte di Din, giudizio, e di ai figli di Israele, significa che parlare è dalla parte di Rachamim, pietà. Rashi interpreta il versetto così parlerai alla casa di Giacobbe, il nome lo ha detto al nome di Mechilta, che queste sono le donne, parla a loro con parole morbide e di ai figli di Israele, i maschi, le parole sono dure come tendini. Dobbiamo interpretare le parole alle donne con parole morbide. È stato già menzionato sopra che la distinzione delle femmine sono coloro che non hanno molta forza per superare, se non i vasi fini. Questa situazione si chiama morbida, nel senso che è morbida e non è così difficile superare i vasi di d'azione. Eppure i vasi di ricezione sono molto difficili da superare. Perciò ai maschi, cioè quelli che sono nella distinzione di maschi, che hanno la forza di superamento, è stato dato il lavoro nelle cose che sono dure come tendini, riferendosi ai vasi di ricezione. Ma perché lo Zohar scrive che i maschi sono Rachamim, piuttosto dice duri come tendini, e duro significa din, giudizio, e non Rachamim, pietà. Perciò, da una parte dice che i maschi significa duri come tendini e dall'altra dice che sono Rachamim. Dobbiamo interpretare che i maschi hanno la forza del superamento anche sui vasi di ricezione, che sono difficili da superare. E quando si superano i vasi di ricezione, chiamati la misura del giudizio, che sta su di loro, ne consegue che ora su questo luogo risiede la distinzione di Rahamim e non Din. Eppure le femmine, che non hanno alcuna forza per superare i vasi di ricezione, ad ogni modo c'è su di loro la misura del giudizio ed è proibito usarle. 4. Un grado elevato e nascosto, che è la distinzione dei segreti della Torah. Nascosto significa che anche se l'uomo si è già circonciso ed è stato ricompensato con la distinzione del letterale, cioè di essere con l'essere un semplice giudeo, vale a dire che è arrivato in uno stato in cui non sta compiendo idolatria, ma serve il Creatore. Ad ogni modo la luce di Chochmah, rivelata sui vasi di ricezione, gli è ancora nascosta. Ma chi è stato ricompensato con la distinzione più elevato, che è un maschio, ed ha anche la forza di superare i vasi di ricezione, allora la luce di Chochmah, chiamata i segreti della Torah, si rivela su questi vasi. Questa è la ragione per cui lo Zohar Santo dice: e di ai figli di Israele, vale a dire mostrare la Chochmah e parlare con lo spirito della Chochmah, poiché dire implica Chochmah, come è scritto, ed egli parlerà loro del suo patto. Ne consegue che il fatto che hanno detto che è proibito insegnare la Torah agli adoratori di idoli deve essere interpretato nel lavoro come è impossibile insegnare la Torah agli idolatri. Come disse mio padre Baal HaSulam, quando si parla delle questioni di lavoro dove essa scrive proibito, significa non è possibile. Però dopo che l'uomo si è circonciso, ci sono due gradi che sono superiore e inferiore, cioè letterale e segreto.
Ma'amar.
Un articolo molto, molto così completo. Allora, cosa si fa? Tu non capisci che io non voglio rispondere alle domande, allora cercala, là ci sono le risposte per tutto.
Tu. Thank you. Tov.
Bene. Cosa facciamo? La parte successiva è scendere sopra la ragione e preparazione al congresso.
Tov.
Bene. Passiamo alla parte successiva. Allora, prima di passare alla parte successiva, ricordiamovi che nei giorni di sabato e domenica, 18 e 19 di maggio, avremo il congresso Kabbalah La Mondiale col nome Ascendiamo sopra la ragione. Entrate nel nostro sito per tutti i dettagli, convention.clip.one, e cantiamo una canzone.
All is said and all is done, what is left?